Vediamo adesso come i sistemi operativi moderni, per moderno naturalmente intendo un lasso di tempo abbastanza ampio, non mi riferisco esclusivamente a contemporanei, cioè dei nostri giorni. La storia dei sistemi operativi inizia con una ancestrale antenato fondamentale, il papà di tutti i sistemi operativi moderni è lo Unix. Il sistema operativo Unix, ci sono due riferimenti in fondo alla slide, come potete vedere, che corrispondono a un periodo cruciale in cui Unix nasce, e cruciale anche per mille altre ragioni informatiche. Il 1969 è più o meno l'anno in cui i due autori di Unix, li vedete lì in alto, sono Dennis Ritchie e Ken Thompson, due dipendenti della American Telegraph and Telephone, la TNT, sostanzialmente la telecom americana, stanchi di utilizzare i grossi dinosauri mainframe con sistemi operativi molto farraginosi, finalmente con l'avvento dei sistemi di elaborazione più piccoli, i mid-range, ricordate abbiamo fatto una classifica dei computer, dai supercomputer mainframe, finalmente all'inizio degli anni 70 cominciano ad arrivare i mid-range, i mini computer. Attenti che mini computer non significa piccoli, più piccoli del PC, mini computer mini rispetto ai mainframe, ma sono sistemi più correttamente chiamati mid-range, cioè di stazza intermedia, che possono ospitare decine fino a un centinaio di utenti, quindi comunque macchine grosse, ma per l'epoca più piccoli dei mastodontici mainframe, di cui i due dipendenti AT&T erano stanchi, quindi presero il primo mini computer che ebbero fra le mani, per le mani il Digital Equipment Corporation, era un PDP 8 dell'epoca, tra l'altro anche i primi che noi cominciavamo a usare da studenti, e ci scrissero di sana pianta ex novo sistema operativo, che per provocazione chiamarono Unix, perché il sistema operativo che erano stati costretti a usare fino a quel tempo si chiamava Multics, Multiple Control System. Allora, per dire guarda che si può fare anche qualcosa di più snello e più semplice, lo chiamarono Unix, con la X per non andare a incorrere in problemi di copyright sul nome, perché quello era CS, e quindi fecero lo Unix. Unix che è naturalmente diventato poi da allora lo standard, perché è stato il primo vero sistema operativo che ha implementato una serie di caratteristiche che adesso vi puntualizzo, ma che abbiamo già visto parlando in genere dei sistemi operativi. Che ne so, una per tutte, il multitasking, sappiamo bene. Noi le diamo per scontato, ma in realtà dobbiamo dire grazie a questi due che hanno introdotto tutta una serie di concetti fondamentali dei sistemi operativi. Il multitasking è uno di questi, ma naturalmente anche per esempio il concetto della multiutenza, e cioè time sharing, ricordate che significa, no? Il fatto che il sistema operativo a turno dà retta a tutti gli utenti, dando a ciascuno l'impressione che sia lui ad avere il pieno controllo del sistema, e la velocità con cui la CPU sa fare il giro di tutti gli utenti suddividendo degli intervallini di tempo molto piccoli, time slice, pochi millisecondi, che riescono a dare a tutti gli utenti l'impressione di poter, cioè l'impressione, a, riescono a consentire a tutti gli utenti l'utilizzo del sistema condiviso, time sharing. Anche qualcosa di più del multitasking, il multitrading, cioè la possibilità che un singolo processo possa dare origine a più sottoprocessi. Vi ricordo, no? Una per tutte, se il processo in esecuzione è il famigerato Word, i thread di Word sono per esempio schiacciare il pulsantino della stampa, e mentre tu stai scrivendo ancora nel programma il sistema ha lanciato il sistema operativo Mac. Il termine corretto non è Mac, perché il Mac è la macchina, però abbiamo detto che Apple fonde in se stessa due aspetti diversi: produttore di hardware, produttore di software di base in particolare, e poi applicativo. Il sistema operativo si chiama OS X, Operating System, OS, anzi loro lo chiamano OS X in inglese, cioè la versione 10 del vecchio sistema operativo dei vecchi Mac. Il sistema operativo del Mac è basato su un progetto open source, deriva da uno Unix open source chiamato Darwin e viene da lontano, degli anni 80, da quando nacquero i primi Mac. Darwin Operating System, che è una variante di Unix fatto dall'Università di Berkeley, BSD, Berkeley Software Distribution. Poi Apple, diciamo, l'ha rivestita di tutta un'altra serie di aspetti grafici carini, interessanti, caratteristici di Apple, e lo distribuisce insieme alle sue macchine. Di fatto oggi Apple non chiede soldi per il sistema operativo, cioè l'aggiornamento fatto all'ultima versione, per esempio, del sistema operativo l'ho fatta gratuitamente da internet. Ormai è da parecchio tempo che Apple distribuisce il suo software esclusivamente via internet, non più via CD o altro. Ha allegramente copiato questa modalità Bill Gates con Windows 10, che da questa versione è diventato anche lui ormai un software esclusivamente aggiornabile distribuito via internet. Compatibile come lo Unix originale e Linux al 100% secondo gli standard POSIX, che sono degli standard di sistema operativo che prescindono dal sistema operativo. Scusate il gioco di parole. Era un po' come quando abbiamo visto per le reti gli standard OSI, che definiscono come un dispositivo si deve connettere in rete a prescindere da quale sia il particolare produttore. Allora, esistono degli standard che preesistono ai vari sistemi operativi Unix, Linux, eccetera, chiamati POSIX. Questi standard vengono rispettati al 100% anche da Apple, dal suo OS X, perché deriva da uno Unix che rispettava già quegli standard. E naturalmente multitasking, multithreading, non multi-user. Cioè, il sistema operativo Apple, diciamo, non è multiutente nel senso stretto del termine, ma ad una macchina Apple di una certa potenza è possibile da rete, via rete, collegarsi come ulteriori utenti. Quindi tecnicamente è multiutente, ma in una modalità non direttamente multiutente come lo è quella di un classico mainframe o server Windows. È un multiutente che però ha bisogno di un'altra macchina per potersi connettere in modalità terminale. Però, diciamo, in senso lato possiamo dire che è multitasking, multithreading e multiutente, in senso più generale, ma ripeto, in un modo un po' diverso da quello tradizionale. La versione ultima, ho scritto 10.11, poi ci sono delle sottoversioni, chiamata El Capitan, nella versione ultima 2015, che è distribuita, come vi ho detto, gratuitamente, ed è pienamente 64 bit, come lo è anche Windows e Linux. Sono ormai macchine e sistemi operativi che utilizzano pienamente i 64 bit. C'è un'integrazione verso il mondo mobile, ma è diversa da come Windows 10 fa, dove addirittura gira un'unica versione di sistema operativo. Apple per ora ha deciso di mantenere separate le versioni. In aggiunta alla normale sistema operativo desktop è disponibile un'applicazione addizionale per il sistema operativo che si chiama, guardate caso, Server, e aggiunge le funzionalità server a una macchina desktop. Mentre la scelta di Microsoft è diversa, esiste un sistema operativo completamente separato dalla versione desktop che è Windows Server. Apple ha scelto un approccio più morbido, anche perché a Apple non interessa aggredire il mercato delle grosse aziende, dove non avrebbe possibilità. è interessata piuttosto ai piccoli e medi utenti, e quindi per accontentare gli utenti un po' più esigenti ha aggiunto la funzionalità server, che dà tutta una serie di servizi che un normale PC desktop non offre, però diciamo non di più rispetto a quello che fanno i normali sistemi operativi server. Questo conclude anche il software applicativo. Può essere sia di tipo proprietario, e sapete bene a che cosa mi riferisco, parlando per esempio di sistemi operativi, il caso di Windows rispetto a Linux, che è open source. Nel caso del software applicativo più stretto parliamo di Microsoft Office invece che LibreOffice. In generale comunque io non farò una questione diciamo vincolante se utilizzare il pacchetto applicativo LibreOffice piuttosto che Microsoft Office. Se voi avete piacere ad utilizzare Microsoft Office che avete profumatamente pagato, e quindi naturalmente è giusto che lo utilizziate. Se volete usare LibreOffice vi invito comunque a scaricarlo, a provarlo e a conoscerlo. Poi per vostro uso potete fare tranquillamente riferimento a Microsoft Office. Una discussione però a parte va fatta non sul software applicativo che usate per gestire i documenti, ma sul formato dei documenti. E abbiamo già fatto accenno a questo aspetto, lo diciamo in maniera molto più rigorosa. È un problema molto serio e importante l'utilizzo dei formati aperti dei documenti. È nata allo scopo un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che è la Document Foundation. The Document Foundation si pone l'obiettivo di definire, divulgare e rendere disponibili a tutti gratuitamente come i documenti sono fatti al loro interno, in modo che siano liberamente accessibili a tutti i produttori di software e a tutti gli utenti. Faccio l'esempio solito che abbiamo già accennato. Se Microsoft, produttore del famigerato Microsoft Office, a un certo punto, nel caso di Word in particolare, ha deciso di cambiare il formato dei suoi documenti. Voi sapete che il formato originario dei documenti Word era un file che termina con l'estensione .doc. Lo sapete? Fate ogni tanto di sì con la testa, se no io non capisco se vi siete addormentati o state seguendo. Allora, se a un certo punto Microsoft, dopo la versione 2003, nella versione 2007 di Office, decise di cambiare formato al documento e si inventò il famigerato .docx, e se voi avete vissuto questo cambiamento, o chi per voi, sarà incappato sicuramente nel problema che gli arrivava un file .docx che con il suo vecchio Office 2003 non riusciva ad aprire. Allora, la colpa di chi era? Dell'utente? No! La colpa era di Microsoft, produttore, che aveva d'amblè, inopinatamente, per conto suo, ma legalmente, perché essendo proprietaria del suo prodotto, non doveva chiedere il permesso a nessuno, cambiato il formato interno di come il documento Word è strutturato, per cui se tu avevi un programma che non era compatibile, poi naturalmente Microsoft ha reso compatibili tutti i software di conversione, adesso probabilmente gli utenti non usano più la versione 2003, però il problema rimane non tanto fra privati, e ci si può già porre l'obiettivo, ma il problema a mio giudizio è grave nell'interazione cittadino-pubblica amministrazione. Cioè, se io studente dell'università, non dico di quale, devo cliccare e scaricare dal sito della mia università un documento per presentare la domanda della borsa di studio, dico una sciocchezza, e questo documento mi è fornito in formato .doc, implicitamente la pubblica amministrazione, università in questo caso, ma in generale, sta dicendo all'utente: caro utente, devi cacciare dei soldi per leggere il documento che ti sto rendendo disponibile, perché il formato .doc si può leggere usando Microsoft Office, e Microsoft Office è un pacchetto proprietario che legalmente deve essere acquistato e non, ok? Non scaricato di straforo. Allora, è accettabile un approccio del genere? Ovviamente no, perché una pubblica amministrazione non può pretendere da un cittadino che cacci dei soldi per accedere a delle informazioni pubbliche, ok? Io, a parte che mi sto inutilmente ripetendo con la nostra amministrazione, dicendo guardate che c'è una violazione addirittura adesso di una direttiva europea che fu recepita dal governo Monti nel lontano 2011, laddove sia, se disponibile, dovrebbe essere utilizzato un pacchetto open, cioè se c'è LibreOffice disponibile per fare determinate cose, la pubblica amministrazione non può e non deve spendere dei soldi per comprare licenze Office di Microsoft. Primo aspetto. E questo, vabbè, io spero che prima o poi la Corte dei Conti chieda conto, scusate il bisticcio, a quelle pubbliche amministrazioni che hanno speso fior di quattrini per questo. Vi ho fatto, mi pare, già l'esempio dell'autorità anticorruzione, che ha emanato delle direttive per gli altri perché non sperperassero denaro pubblico per, e poi si scopre che ha speso ben 400.000 euro di licenze Microsoft, laddove c'era tranquillamente disponibile Linux da un lato e LibreOffice dall'altro per fare le stesse cose. Quindi chiusa la questione. Però questa è una discussione, diciamo, su cui ci si può anche incartare, se spendono soldi. Il problema su cui io insisto e che dà luogo poi alla scelta fatta nel nostro corso è l'utilizzo di formati aperti di documenti. Cioè tu vuoi usare Microsoft Office per scrivere la lettera? Vabbè, discuteremo poi se la Corte dei Conti ti chiederà o no di rimborsare quel costo. Ma almeno abbi il buon gusto di mettere a disposizione dei cittadini, del pubblico, il formato di documento liberamente accessibile, quindi non .doc o .docx, ma .odt. Esiste uno standard internazionale liberamente accessibile, gratuitamente disponibile, che è lo standard dei documenti aperti, Open Document, che quindi inizia per .od, con una terza lettera che connota il particolare tipo di documento. La T sta per documento di testo, quindi un documento tipo Word, nel nostro caso, si chiama .odt. Se il pacchetto Microsoft Office, e adesso lo fa, perché ha capitolato finalmente anche Microsoft, io lo utilizzo e sorvoliamo su questo, ma se sto creando un documento pubblicamente accessibile, lo salvo in formato ODT, lo metto disponibile in formato ODT. Il singolo cittadino che scarica il documento è un problema suo. Se poi lo vuole utilizzare e aprirlo con Microsoft Office invece che con LibreOffice. Ma almeno né chi l'ha prodotto né chi lo deve scaricare deve essere vincolato all'utilizzo di un software proprietario a pagamento. Tutto qui. Quindi spostiamo il discorso dal utilizzo di un pacchetto proprietario o meno all'utilizzo di formati open pubblicamente disponibili. Il pacchetto LibreOffice ha questa caratteristica. Innanzitutto la fondazione che ha ideato i formati aperti di documenti, The Document Foundation, è quella che poi ha prodotto LibreOffice e quindi il pacchetto liberamente open source disponibile. LibreOffice ha implementato esattamente le stesse funzionalità disponibili in Microsoft Office, e cioè videoscrittura, Word si chiama Write e il suffisso è .odt, foglio elettronico si chiama, anche noto come spreadsheet, si chiama Calc e l'estensione .ods, appunto la S sta per spreadsheet, sheet, foglio, foglio di calcolo. PowerPoint, presentazioni. Nel nostro caso si chiama Impress e l'estensione .odp, Presentation. Anche meglio di PowerPoint, secondo me. Database, che nella versione professional di Microsoft Office si chiama Access, e l'estensione MDB, perlomeno nella versione più antica, nel nostro caso si chiama Base, base, è quello che useremo poi noi nella fine del corso per la gestione dei database, e l'estensione ODB come Bari. Va bene? Poi ci stanno dei programmini aggiuntivi in LibreOffice che sono dei pezzi di programma in Microsoft Office. Ad esempio, non so se voi avete mai usato in Word la barra degli strumenti di disegno. Per chi l'ha usata, sappia che invece in LibreOffice esiste un intero programma a parte che si chiama Draw Disegno, con cui potete fare quello e molto di più. Se avete mai scritto delle equazioni sempre in Word, sapete che esiste da quella parte il Question Editor per scrivere equazioni matematiche in forma carina. Da questa parte c'è Math, diciamo, c'è un altro programmino che vi consente di scrivere equazioni. Va bene? Questa è un po' la carrellata generale. Ripeto, io un programma devo utilizzare e far vedere agli studenti. Con tutta questa premessa potevo mai usare e farvi vedere, obbligare a usare Microsoft Office? Sarei incoerente. Quindi io vi invito a scaricare, a provare comunque il pacchetto LibreOffice. Se non ve l'ho già data, ve la do il link da cui scaricarlo, che è semplice: it.libreoffice.org. LibreOffice è scritto come Libre Office, Libre, diciamo, in francese. Qui c'è una discussione perché qualcuno di voi può aver usato in precedenza questo pacchetto quando si chiamava OpenOffice. Si chiamava OpenOffice preso da un pacchetto proprietario della Sun, la stessa che ha ideato Java, che si chiamava StarOffice. Poi, diciamo, ne fecero una versione open, si chiamava OpenOffice. Poi, purtroppo, Sun e tutto il resto è stato comprato da Oracle, che è un'azienda privata, e quindi OpenOffice si è trovato pericolosamente a diventare un parente di Microsoft Office. Allora The Document Foundation ha deciso di prendere la parte open source di OpenOffice, sganciarsi completamente dall'azienda Oracle e fare la versione completamente free, che è appunto LibreOffice. Ovviamente, siccome si chiamava già OpenOffice, l'unica cosa sensata che è sembrata fare è quella di usare il termine francese LibreOffice, ma è esattamente quello, se qualcuno di voi l'ha già usato. E quindi noi faremo uso del pacchetto che potete scaricare da it.libreoffice.org. Scaricatelo, installatevelo. Notizia interessante: può coesistere senza alcun problema con Microsoft Office, molto meglio di quanto non riuscisse a fare Microsoft stessa facendo coesistere il vecchio Office con il nuovo. Quindi voi lo potete tranquillamente installare e legge e scrive molto meglio di Microsoft Office i documenti di Office. Provatelo, io naturalmente vi farò vedere poi questa applicazione. Quindi anche in termini di esame, quando andremo poi a fare la prima prova, che è quella di un test preliminare con le solite crocette, lì dentro voi troverete anche una serie di domande che fanno riferimento al programma. Nel foglio elettronico per fare sta cosa, naturalmente noi diamo per scontato di fare riferimento a LibreOffice. La quasi totalità delle funzioni si assomigliano, però per coerenza faremo sempre riferimento al pacchetto LibreOffice. Detto questo, di quali documenti può creare? Document of Writer, cioè Word, però con estensione, segnatevelo, ODT. Vi dico una chicca: paesi cosiddetti, diciamo, terzo mondo, come ad esempio il Brasile e non solo, l'India, hanno obbligato la pubblica amministrazione all'utilizzo di LibreOffice, laddove in Italia non siamo capaci di fare queste cose qua. Addirittura la Russia e la Cina, ma più per ragioni politiche secondo me, stanno proprio proibendo l'uso di Windows. Perché secondo me non hanno tutti i torti, quasi certamente il sistema operativo Windows al suo interno spedisce informazioni negli Stati Uniti a chi di dovere. E quindi Writer, se lo apriamo, apriamo questa cosa che dovrebbe assomigliare a Word. Va bene? Sì, i pulsanti saranno un po' più spartani, però cavaldonato non si guarda in bocca. E quindi chiudiamo senza salvare questo documento. Foglio elettronico, che è quello che noi utilizzeremo, lui lo chiama Calc, l'estensione è .ods spreadsheet, e ditemi voi insomma quanto poi sia diverso da sì, diciamo l'interfaccia qua superiore non è proprio quella di Office 2010 Ribbon, cioè la barra multifunzione che io odio, perché secondo me è molto più efficace questa interfaccia qui. Comunque, diciamo, vediamo se sa fare qualcosa. Funziona e quindi fa tutte le cose che fa Excel, senza ovviamente che si chiami così. Presentazione, si chiama Impress, la finale .odp, vedete come si presenti bello tranquillo sotto con la barra di disegno eccetera. Lasciamo stare anche qui, centro di avvio, disegno, e la barra degli strumenti di disegno di Word, che qui è un intero vero e proprio programma di disegno di grafica, se posso permettermi il termine, vettoriale. Ok? Quindi qui avete una serie di forme che potete andare a piazzare, le quali sono descritte non pixel per pixel in forma bitmap, bensì secondo le equazioni delle forme geometriche che vedete qui rappresentate. È un programma di disegno vettoriale. Draw. Formula, Maths, Equation Editor del caro Word, che dalle vostre facce capisco che non avete mai usato. È un modo di scrivere in forma più carina, per esempio se devi scrivere una frazione, tu selezioni la frazione, per esempio fai x over, alleluia, y, ecco qui, diciamo, vedete, è fatto in maniera più dignitosa, insomma, si possono implementare varie. Se no, se lo fa a mano, che fai? Metti la barra, insomma, è un buon editor di formule matematiche. E last but not least, database, che è il secondo programma applicativo che utilizzeremo. Naturalmente adesso non faccio nulla perché c'è tutta una preparazione da fare per costruire il programma, il file di database, quindi lasciamo stare. Però diciamo, a parte questo, quindi annullo e chiudo LibreOffice, vi invito a scaricare e a installare. Fatevi solo un giretto come abbiamo fatto noi adesso, poi la prossima volta iniziamo con la parte teorica del foglio elettronico, e però già
Cioè, per esempio, se avete un piccolo portatile, sì, se avete un piccolo portatile, se lo portate appresso è meglio, perché man mano che facciamo, perché ora ormai è una parte applicativa, quindi se ce la fate, purtroppo non abbiamo un laboratorio, quindi la cosa più semplice da fare è arrangiarci con un portatile. Vi conviene perché provare mentre faccio, mentre spiego, è molto più produttivo.
Sì. Se vogliamo mettere ad esempio Linux, no? Mm.